sabato riapre il Baolun. Dopo 3 mesi di lockdown ci saranno distanziamenti, mascherine e stretta sorveglianza. La militarizzazione del mercato non sarà tuttavia una novità. Sin dallo sgombero del mercato degli stracci, già esiliato da anni nel piazzale accanto all'ex cimitero degli impiccati di San Pietro in Vincoli, perché incompatibile con i processi di riqualificazione escludente in atto nell'intera area. E vale la pena riflettere sul ruolo che in questa vicenda hanno avuto i cosiddetti buoni. Per capirci, i buoni sono quelli delle bandiere bianche con il cuore rosso che amano il Baolun e si opponevano, almeno a parole, allo sgombero. Ma mentre il mercato povero veniva spostato con la forza nella desolazione periferica di via Carcano, davano vita ad una fondazione di comunità, ossia una struttura così definita di intermediari filantropici con il ruolo di promuovere la coesione sociale. E qui cominciamo un po' a inquietarci. Ma chi sono e che cosa intendono fare? Che cos'è questa fondazione di comunità? Ebbene, ne parliamo con Francesco Migliaccio, che ha seguito la gestazione della vicenda e ne ha tratto una ricerca che è uscita su Napoli Monitor. Ciao Francesco.
Buongiorno, ciao.
Allora, puoi provare un po' a ricostruire questa vicenda? Noi abbiamo ovviamente seguito a suo tempo lo sgombero del Baolun, il mese e mezzo di resistenza che alcuni hanno tentato di fare allo spostamento in via Carcano, la militarizzazione, ma di queste altre questioni invece si è sentito parlare decisamente meno. A te la palla.
E dici bene, perché era ottobre e noi eravamo ogni sabato in strada per dare supporto, stare vicini per quello che si poteva da parte dei solidali, dei residenti agli stracivendoli, mentre il quartiere era militarizzato e con la forza venivano mandati via.
Ti interrompo un attimo, ci sono i vigili con l'autovelox in via Pietro Cossa all'altezza della Pellerina in direzione Piazza Massavo. Riprendi pure, scusami.
E niente, no, non importa, ci trovavamo in questa situazione veniamo a sapere che nel frattempo il comitato Oltredora con una cordata di altri enti di cui parleremo fra poco aveva vinto 40.000 euro da Compagnia di San Paolo per costituirsi in fondazione di comunità. Questa cosa mi colpì ho cercato nel corso dei mesi di comprendere quello che era successo, perché il comitato Oltredora era nato per difendere la permanenza degli stracivendoli nel quartiere in Borgodora così istintivamente mi era sembrata una contraddizione, però non si può solo ragionare distinto, e ho cercato di analizzare questa storia e cercare di comprenderne insomma la fisionomia, ed è questa. Proprio a ottobre dell'anno scorso, ottobre 2019, una cordata di enti con a capofila Fuori di Palazzo, che è un'associazione di residenti proprio di Porta Palazzo.
Che caratteristica avrebbe, almeno sulla carta, questa associazione di residenti? Perché vale la pena raccontare di questi nuovi residenti che si presentano tutto sommato benino, no?
Professionisti, architetti, avvocati che vivono a Porta Palazzo e respirano l'aria multietnica del quartiere. Però la respirano da buoni torinesi che hanno un determinato lavoro e appartengono a una determinata classe sociale. L'idea di Fuori di Palazzo, come di altre associazioni di cui parleremo adesso, è quella di un quartiere appunto multietnico, solidale, dove si può convivere fra diverse culture. Per esempio c'è anche il concetto di multiculturalità che fa parte del vocabolario di questo tipo di associazioni e entità. Fuori di Palazzo è un'associazione di abitanti di questo tipo, e poi il comitato Oltredora, ovvero questo comitato sempre di residenti, sempre di abitanti, che sosteneva la permanenza nel quartiere del mercato degli stracivendoli, perché secondo questa associazione il mercato, questo comitato, il mercato rappresenta il genius loci del quartiere, quindi stiamo lavorando molto sui simboli, su un'idea molto smaterializzata dei problemi sociali. E poi ancora il circolo Arci Casa Arcobaleno, che è presente sempre nel quartiere, che rappresenta le istanze LGBTQ, la gelateria popolare e altre entità commerciali e associative che fanno parte del quartiere, hanno creato questa cordata per costituirsi come fondazione di comunità, ricevendo i primi 40.000 euro. In realtà Compagnia di San Paolo intenderà finanziare questo percorso ancora nei prossimi anni con cifre analoghe. Che cos'è una fondazione di comunità? Come dicevi giustamente tu, è un ente filantropico, ovvero è un collettore di fondi, bandi europei, fondi privati, donazioni private, come le classiche fondazioni, che ha come obiettivo quello di costruire comunità e coesione sociale in un determinato spazio, che può essere uno spazio paesaggistico o uno spazio urbano. Ovvero una fondazione di comunità, anziché difendere un bene materiale come le fondazioni classiche, difende la coesione sociale di un determinato luogo. In questo caso la fondazione di comunità di Porta Palazzo deve difendere l'aura di Porta Palazzo. Non uso a caso questa parola, è una parola genius loci, aura, sono parole presenti nel progetto scritto ad agosto e vinto questo ottobre. Quindi fondamentalmente Compagnia di San Paolo finanzia un'entità per farla nascere, perché ogni fondazione da statuto deve avere 30.000 euro di partenza, e questa fondazione ha il compito di raccogliere altri fondi, altri soldi, per poter lanciare dei progetti utili alla cosiddetta coesione sociale. Io faccio notare che uno di questi
progetti... Posso permettermi di tradurre coesione sociale con pace sociale?
Certo, io ovviamente questi termini li dico tra virgolette, non io sto citando. Perché...
No, giustamente, ma stavo lanciando un po' di suggestioni a chi ci ascolta, non tendevo a interromperti, vai pure.
Questa è la fisionomia di quello che stava accadendo, ma in realtà c'è anche molto di più. Perché ho cercato di comprendere il motivo, le ragioni di questa fondazione, e ho parlato quindi con manager di Compagnia di San Paolo, intervistandoli, e fondamentalmente la fondazione di comunità intende essere nel disegno di Compagnia di San Paolo uno strumento di governance territoriale. La questione veramente interessante è che l'ente di Gate, un ente territoriale che ha gestito la cosiddetta riqualificazione a Porta Palazzo dal 1998 e nel cui board erano seduti, sedevano la Camera di Commercio, Compagnia di San Paolo e Comune, bene, di Gate, che ha governato la cosiddetta rigenerazione urbana di Porta Palazzo, è un'entità, secondo Compagnia di San Paolo, che ha fatto il suo tempo. Un'entità utile a vincere bandi europei, fondi europei per l'urbanistica, ma ormai è uno strumento in un certo senso obsoleto, per quanto sussista ancora. C'è bisogno di innovare nella strumentazione di governance. Ebbene, come innovare? La fondazione di comunità potrebbe essere un nuovo strumento. In fondo è uno strumento che può recepire soldi da enti privati, può anche accedere a fondi della urbanistici europei e sembra quindi un'entità adatta a governare ancora una volta il processo di riqualificazione urbana in un quartiere come quello di Porta Palazzo.
Ecco, ti farei una domanda a questo punto. The Gate era il tipico strumento elaborato dall'amministrazione Chiamparino per portare a termine il ahinoi riuscito progetto di riqualificazione escludente di Porta Palazzo, dello stesso Balloon, perché adesso ci troviamo a parlare del Balloon e dello sgombero del mercato degli stracci, ma il mercato degli stracci in piazza San Pietro in Vincoli era già un frutto della cosiddetta riqualificazione escludente del mercato. Un tempo il mercato era uno solo, con una continuità un'unità territoriale che andava dalle rive della Dora addirittura alle sponde della Dora, dove erano i più poveri, per allargarsi a tutta l'area attuale in maniera molto più caotica, complessa. Non era nemmeno considerato un mercato, non c'erano i posti assegnati, non si pagava il plateatico, insomma era un mercato assolutamente illegale e spontaneo che durava da tantissimo tempo. L'intervento di riqualificazione fisica alla quale abbiamo assistito, il terrificante acciottolato, ecco, io parto persino dalle cose pratiche, il terrificante acciottolato in una zona dove l'acciottolato non c'era mai stato, ma che faceva tanto, come dire, old, faceva tanto vecchio mercato, faceva tanto, come dire, funzionale all'immagine che si voleva dare, edulcorata ma al tempo stesso di quel tipico che tanto piace al turista di passaggio. Ecco, questo mercato e l'altro mercato, quello che era nato spontaneamente a Porta Palazzo tra Piazza della Repubblica e Via Rebaudengo, intorno al quale si svilupparono intorno al 2008-2009 molte lotte, ma che alla fine grazie a The Gate vinsero perché riuscirono, come dire, a spezzare il fronte, a comprare letteralmente alcuni dei commercianti della piazza e poi a spostarlo in vari luoghi fino a quello attuale che è lo stesso di Via Carcano. Quindi, come dire, un lungo progetto. Ecco, la domanda che volevo farti è: il nuovo strumento, questa fondazione, a me sembra, come dire, marchiata sulla nuova amministrazione, che ormai tanto nuova non è più, comunque sull'amministrazione a 5 Stelle. Io ricordo di aver letto il programma per le periferie dell'amministrazione e della futura amministrazione Appendino, nella quale Appendino e soci dicevano che per quello che riguarda le periferie i soggetti dovevano essere essenzialmente i cittadini, ma poi una volta tradotto dalla formulazione generica e ideale alla pratica, i cittadini emergevano come gli imprenditori, i commercianti, le associazioni, quelli che davano vita ad associazioni che poi si sarebbero occupate, dopo un incentivo iniziale da parte del comune, della cura, della tutela e della sorveglianza del territorio. Questo era il all'incirca, perché adesso non sto citando in maniera precisa, ma cito a memoria il programma Appendino. Mi sembra che questa fondazione di comunità e ovviamente la Compagnia San Paolo, che è sempre stata dietro a tutti questi pasticci a Torino, come dire, si stiano adattando allo stile della nuova amministrazione. Non a caso tra i promotori c'è Casa Arcobaleno, al cui interno c'è uno degli assessori della giunta Appendino. Mi piaceva, come dire, chiederti se condividevi questa impostazione.
Allora, hai fatto delle precisazioni fondamentali che mi permettono anche di andare avanti nel racconto della fisionomia di questi poteri. Per rispondere però alla tua domanda con precisione, io penso che ogni amministrazione, ogni potere in questo momento viene parlato da impostazioni ideologiche che sono profondissime, no? Che sono carsiche. E quindi l'amministrazione Appendino, secondo me, riproduce linguaggi, parole d'ordine, modalità d'azione che in realtà sono già sedimentate in altre entità, in altri centri di potere, quali per esempio Compagnia di San Paolo. Quindi io percepisco una grande continuità e coesione tra i poteri, ma questa in realtà è come se fosse già metabolizzata, spesso quasi a livello inconscio, no? Quasi come se tentassi di fare una critica dell'ideologia. Tu mi hai fatto delle precisazioni fondamentali. Per quale motivo? Perché innanzitutto, se il mercato degli stracivendoli in questi anni è stato governato ed è stato spostato, è grazie comunque a uno strumento di governo creato da The Gate. Questo strumento è l'associazione Vivi Balloon, no? È grazie all'associazione Vivi Balloon che il mercato della domenica è stato spostato verso nord via via fino a Via Carcano, ed è grazie a questa associazione se lo stesso mercato del sabato di San Pietro in Vincoli è stato spostato in via Carcano. Bene, perché dico questo? Perché il Comitato Oltredora, per la sua nascita, lottava contro lo spostamento in via Carcano, no? È nato per questo. Ma se lo spostamento in via Carcano è stato reso possibile da un'associazione come Vivi Balloon, che è stata creata da The Gate e dunque in parte anche da Compagnia di San Paolo, per quale motivo prendere i soldi di Compagnia di San Paolo, no? Per quale motivo addirittura sostituirsi o avere la pretesa, l'orizzonte di sostituirsi a questo ente? La mia impressione è che è proprio partire da questa contraddizione, cioè contestare un fenomeno urbano e al tempo stesso poi ricevere finanziamenti da un protagonista come Compagnia di San Paolo, che questo fenomeno urbano lo ha creato, cioè lo spostamento, mi riferisco ovviamente allo spostamento degli stracciatori, qua nasce una contraddizione, no? Quindi la questione, spero che il punto non sia moralistico, voi prendete i soldi, la questione veramente dovrebbe essere strutturale, che cosa significa legittimarsi politicamente difendendo i poveri e al tempo stesso poi ricevere finanziamenti per creare enti di governance, ricevere finanziamenti da soggetti.
Ma poi il problema non sono 40.000 euro che in fondo certo, per questa rete di associazioni non sono poi chissà che cifra, è il tipo di legittimazione che si assume nel momento in cui ci si dichiara questo tipo di soggetto, fondazione di comunità, e quindi ci si candida al ruolo di governance, chiamiamola come vuoi, sì, governance della situazione, quindi come quelli che una volta ai comunisti piaceva tanto chiamare corpi intermedi, no? Quelli che in qualche modo devono mettere, scusa l'espressione, la vaselina in questa situazione, per cercare di attenuare l'impatto sociale. Quindi mi oppongo, ma poi cerco di attenuare. Io non vedo altra analisi possibile. Non è tanto questione di soldi, è questione di ruolo e di ruolo politico che questi a questo punto hanno assunto.
Sono perfettamente d'accordo. E per tornare poi a quello di cui parlavamo prima, cioè il rapporto con l'amministrazione, tu giustamente hai fatto riferimento a Marco Giusta, che è assessore alle politiche sociali, nonché fondatore di Casa Arcobaleno e ex presidente di Arcigay. Bene, Marco Giusta si è sempre dichiarato contrario allo spostamento, formalmente contrario allo spostamento del mercato, perché il mercato degli stracciventoli rientrava nelle sue competenze. È stato esautorato da Chiara Appendino, perché ha preso Chiara Appendino in mano la questione Balloon, non ha avuto neanche la dignità, possiamo dirlo, di dare le dimissioni, è rimasto al suo posto, quindi possiamo ritenerlo pienamente responsabile, politicamente responsabile di questo spostamento. Ebbene, per presentare il finanziamento della Fondazione di Comunità in Compagnia è necessario avere delle lettere degli amministratori, dei rappresentanti della città. La lettera è stata scritta da Marco Giusta. Allora uno si può chiedere com'è possibile che associazioni contrarie allo spostamento chiedano a Marco Giusta, responsabile di fatto politico dello spostamento, una lettera. Ma soprattutto ci si dovrebbe chiedere com'è possibile che a scrivere questa lettera sia non soltanto un assessore, ma anche colui che ha fondato una delle realtà, Casa Arcobaleno, che poi fa parte di questa cordata. E di nuovo possiamo ragionare sulla continuità dei poteri, no? Questa specie di organigramma reticolare ben assestato di poteri che governano il territorio. E allora a questo punto possiamo anche andare a fare un passo avanti e guardare quello che è successo nel quartiere negli ultimi anni. Da una parte istanze che possiamo anche definire razziste, che vogliono l'allontanamento dei più poveri, dei rom, dei marocchini che vendevano qui a Borgodora, vendevano gli stracci sulle stuoie, e quindi una forma di politica escludenti di cui questa amministrazione si è fatta portavoce con l'allontanamento. Ebbene, a queste politiche invece si contrappongono le politiche benevolenti, così della cosiddetta accoglienza multiculturale, che vogliono difendere il genius loci del quartiere, e in realtà nella disperazione di questa ricerca, nella disperazione di questi mesi, si vede come queste due forze, che possiamo definire così semplificando dei buoni e dei cattivi, sono in verità complementari. sono in verità due parti del medesimo grande flusso carsico del potere, no? Di cui parlavamo prima. Da una parte ci sono gli escludenti che allontanano i poveri, dall'altra ci sono coloro che in nome della difesa dei poveri acquisiscono credibilità politica per ricevere soldi, certo non è quello rilevante, sono d'accordo con te, però per ricevere soldi e legittimità istituzionale per diventare un nuovo ente di governo del territorio che sostituisca Digate e faccia di nuovo una nuova storia del quartiere. E allora noi vediamo come quelle che sono di solito le retoriche positive fra accoglienza ed esclusione rischiano nel contesto specifico di un quartiere di diventare parte di un medesimo grande discorso di dominio, in fondo, di dominio, perché coloro che non parlano, anch'io adesso sto parlando e sono un residente, coloro che non parlano e coloro che hanno difficoltà a essere protagonisti nel quartiere, ma che ci hanno provato e ci hanno provato con grande dignità nel corso dei mesi della resistenza, sono gli stracivendoli, perché poi questi due poteri, il potere benevolente e il potere escludente, parlano tanto, hanno rappresentanti politici, hanno visibilità, agibilità politica, ma certo di ascoltare e di stare vicino a chi perde il lavoro e a chi deve campare settimana dopo settimana non sembra che sia una priorità per loro.
Ovviamente siamo di fronte per quello che riguarda queste persone ad una situazione terribile. Cioè, a me è capitato di intersecare alcune delle persone rom che già vivono in baracche, che sono stati sgomberati e poi adesso vivono in un nuovo campo sotto sgombero, i quali pensavano a Torino come un luogo meraviglioso perché era possibile trovare un posto dove rivendere le cose che trovavano nei cassonetti dell'immondizia e quindi come trasformare in ricchezza questo loro girovagare. Io non credo che molta gente si renda conto di che cosa c'è dietro le persone che si vedono alle prime luci dell'alba, quando ancora l'immondizia non è stata portata via, o a volte anche a tarda notte, per l'intera giornata gironzolare con un carretto e un gancio chissà cosa pensa la gente che vede queste persone. La stragrande maggioranza delle cose che vengono recuperate finivano sui mercati, finiscono sul mercato informale di Porta Palazzo. Già via San Pietro in Vincoli era una sorta di ghetto, ma almeno un ghetto vicino al balloon più raffinato, più salotto, eccetera eccetera, in cui poteva esserci, come dire, un'osmosi tra chi passava da un lato all'altro. E ovviamente parlando con le persone che sono finite in via Carcano lì, come dire, la diminuzione secca del reddito è evidente, e stiamo parlando di redditi minimi, redditi che non consentono, nonostante uno giri dal lunedì al venerdì per poi andare il sabato e la domenica a vendere le cose recuperate, non consentono nemmeno di pagarsi l'affitto di una casa. Ecco, questo è per me la materialità di questa vicenda. Io ho citato le persone rom perché sono alcune le conosco, non per altro, poi sono tantissimi altri quelli che, come dire, giravano intorno al mercato degli stracci. Ecco, mi sembra però importante, come dire, dare concretezza a tutto questo. Invece dall'altro lato ci sono i fuori palazzo, il comitato Oltredora, la casa Arcobaleno, anche la gelateria sembrava candidarsi a sua volta al ruolo di difensore dei poveri, adesso si trova invece dentro questa dimensione di questa fondazione di comunità. E già si vocifera di una nuova fondazione d'Aurora, quindi, come dire, ancora non ne sappiamo i contenuti, ma è evidente che da Porta Palazzo c'è l'idea di estendere questa modalità ai quartieri sottoposti a violenta gentrificazione. Cosa succederà nei prossimi mesi, specie ora che i più poveri sono diventati ancora più poveri? È una domanda difficile a cui rispondere, provo a palleggiartela.
Io penso che sia così difficile che bisogna soltanto scendere in strada e parlare con le persone, in particolare con le persone così concretamente legate al mercato o altre condizioni di povertà in città, e ascoltare, cercare di capire quali sono le evoluzioni. Per esempio, sabato parte il mercato del Balloon in Borgodora, ma dovrà partire in contemporanea anche quello di Via Carcano, no? Perché sarebbe un regalo se partisse solo Borgodora e non partisse Via Carcano, un regalo a coloro che sperano che il mercato sia in centro. Quindi partiranno probabilmente in contemporanea, e la cosa importante sarà andare in Borgodora, vedere che aria tira in Borgodora, andare in Via Carcano, parlare con le persone che sono andate in Via Carcano e cercare di capire se, alla luce anche della grande difficoltà economica causata da questi mesi, ci sono le forze, le energie per tornare. Ovviamente devono essere forze e energie insite in coloro che fanno questo lavoro. Se ci saranno le condizioni, se ci sarà di nuovo la forza, la volontà di riportare un conflitto necessario nel quartiere di Borgodora, allora non sarà il caso di avere fondazioni di comunità o enti istituzionali, sarà il caso di stare vicino con le forme che conosciamo, che preferiamo, di solidarietà, stare vicino a queste persone e fare in modo che esse possano rivendicare il loro diritto a lavorare. Quindi al momento io non ho né ricette, e fare previsioni in questa fase è qualcosa che va al di là della mia capacità. Posso soltanto tornare nella città e chiedere e ascoltare ed essere pronti a dare la solidarietà che possiamo dare qualora lavoratori del mercato vogliono continuare questo percorso di dignità e resistenza che hanno avviato un anno fa. Ricordiamo, per 6 mesi il mercato è rimasto in Borgodora nonostante le delibere comunali, in totale autogestione, senza associazioni che determinavano plateatico e postazioni in reale autonomia. E quindi io mantengo grande fiducia nella capacità degli scarcivendoli di organizzarsi e di rivendicare una parte di città che io ritengo gli spetti. Quindi io dico solo che staremo a vedere e dovremo stare pronti.
Ovviamente sì, anche perché molto dipenderà da quanto il rallentamento dato dal lockdown, oltre a peggiorare le vite dei più poveri, non verrà anche ad inceppare o rallentare progetti di gentrification che dell'area. Qui a Radio Blackout avevamo parlato a lungo, sì, del progetto dello Student Hotel. Chissà se correranno ancora alla stessa velocità adesso che in Italia per un bel pezzo non ci vorrà venire più nessuno. Ovviamente sono
Vai. È molto interessante, no, veramente velocissimo. Questa epidemia, ho l'impressione che sia stato un fattore di rallentamento e di accelerazione al contempo. Determinati aspetti stanno accelerando di quel mondo che io detestavo e detesto, però al tempo stesso potrebbe essere un rallentamento. Anche questo non mi permette di conseguenza di avere una lettura, perché io vedo come se le energie positive e negative di fine inverno fossero in qualche modo accelerate, e questa accelerazione è complementare a quel rallentamento di cui parlavi giustamente tu, e questo rende ancora più difficile, secondo me, fare una lettura per me.
Beh, ovviamente sì, ma sai, a questo punto si tratta di capire facendo, almeno dal mio punto di vista, e di fare cercando di capire, che è l'unico impasto che, almeno nella mia ottica completamente situata, mi sembra interessante, perché non si tratta semplicemente di analizzare, ma di analizzare per fare, e tu lo fai molto bene, quindi io ti ringrazio moltissimo e alla prossima.
Grazie a te, buona mattinata a tutte e tutti, ascoltatrici e ascoltatori.
Ciao.